Salve a tutti e benvenuti di nuovo a una puntata, la settima della rubrica Estranei su Liberi Oltre le Illusioni. Siamo come sempre con la nostra ospite fissa, ormai in realtà siamo, diciamo, è una specie di trio, insomma, di cui Anna il Perno, Anna Zafesova e con Alexei Polianski. Oggi andiamo ad aggiungere, insomma, qualche elemento a un mosaico che stiamo cercando di costruire con Liberi Oltre, con i contenuti di questi giorni, sulla caduta del regime di Bashar al-Assad e sugli impatti che questa cosa avrà non solo appunto sulla Siria, ma sul Medio Oriente in generale, sugli equilibri di politica internazionale. Ovviamente con Anna lo facciamo soprattutto in questo caso guardando alla posizione della Russia, quella storica, insomma, la storia dell'impegno russo in Siria, degli interessi russi nell'area e le conseguenze che questa caduta del regime di Assad ha sia di politica interna che di politica estera per Putin. E andiamo, insomma, a fare anche qualche paragone con altri casi. Anna, appunto, aveva scritto di recente Assad come Yanukovych, andiamo poi a esplorare anche quel punto. Ricordo a tutti, oggi è martedì, la puntata uscirà probabilmente mercoledì, lo dico perché chiaramente parliamo di eventi che sono in rapida evoluzione, dove cerchiamo, insomma, di inseguire un'attualità che è abbastanza complicata, quindi chiunque guarda sappia che questo è il cut-off di cui parliamo. Trovate sul canale di Liberi Oltre anche altri due contributi di lunedì. Una è un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi, dove appunto c'è un'analisi un po' più olistica della situazione, anche se anche lì si parla ovviamente del ruolo della Russia. C'è un'altra intervista di Costantino De Blasi a Nima Baele, analista di politica internazionale, dove si esplora in particolare il ruolo dell'Iran e della Turchia. Quindi oggi ci dedicheremo soprattutto, insomma, alla dinamica fra Siria e Russia. Parto dall'elemento più banale, Anna: in che senso, diciamo, la caduta del regime siriano è uno smacco a Putin, come mi pare tu dica in uno dei tuoi articoli, in che modo indebolisce il regime? E a questo punto aggiungo appunto il tema di cui parlavo prima: qual è il parallelo che facciamo con il presidente ucraino Yanukovych, che nel 2014, insomma, con la rivoluzione della dignità di Euromaidan, fuggì e si rifugiò proprio in Russia?
Ma secondo me il parallelo con Yanukovych spiega anche perché è uno smacco. Yanukovych e Assad sono stati due presidenti che erano lì perché c'era la Russia, o meglio, Yanukovych ha vinto le elezioni e sono state elezioni democratiche. Per rimanere dov'era, per vincere eventualmente le prossime elezioni che sapeva che difficilmente avrebbe vinto, invece si è rivolto a Putin per avere essenzialmente finanziamenti, sostegno politico e potenzialmente anche sostegno, cioè, militar poliziesco, cosa che alla fine il popolo gli si è rivoltato contro. Gli ucraini hanno fatto il Maidan, Yanukovych è fuggito in Russia. Bashar al-Assad è un presidente contro il quale il popolo si è rivoltato. Se non fosse arrivata la Russia a offrirgli aiuto militare, sarebbe caduto già nel 2015, e il risultato che è caduto lo stesso, e si è rifugiato in Russia. Infatti credo che Putin tra un po' potrà cominciare a mettere su un villaggio di dace di suoi alleati o già falliti o in bilico di fallire, perché ricordiamo che anche altri dittatori in giro per il mondo godono del sostegno russo, Alexander Lukashenko in primis, un altro che se non fosse stato per l'aiuto della Russia probabilmente sarebbe stato spazzato dal suo Maidan già nell'agosto del 2020. Ed è ovviamente una grande sconfitta per Vladimir Putin, perché Vladimir Putin ci ha messo quasi 3 anni di operazioni militari su larga scala per consolidare il regime di Assad, a un prezzo che tutti conosciamo, no? La più grande crisi umanitaria in Europa, migliaia di morti, città distrutte, migliaia di morti civili ovviamente, ma anche non sappiamo quanti, ma sicuramente tanti morti militari, sia siriani che russi. Il risultato è che questo impegno, questa fatica, questo sfoggio di potenza militare, ricordo che Putin a un certo punto aveva parlato della Siria pubblicamente anche come di un collaudo in combattimento delle armi russe, era stata una vetrina della potenza militare russa, e a quanto pare aveva anche aumentato a un certo punto le vendite di armi russe in giro per il mondo, perché c'erano missili, c'erano aerei, c'era di tutto. Tra l'altro quello fu anche il terreno in Siria, ricordo, per il collaudo militare del gruppo Wagner, che fino a quel momento era stata più un'entità di mercenari che operava in Africa e che lì si è allargata fino a diventare praticamente un esercito alternativo, anzi spesso un esercito molto più efficiente dell'esercito regolare russo. Insomma, la Siria era stata quella vetrina che Putin aveva usato per dire anche ad altri dittatori in giro per il mondo: guardate che io ho una forza militare che posso mettere a vostra disposizione. Se voi volete sfidare l'Occidente, se voi volete sfidare gli Stati Uniti, l'Unione Europea, se volete sfidare le regole internazionali, eccomi, io ci sono e vi aiuto. Tutto questo sforzo è naufragato in una settimana. E si è visto chiaramente che la Russia non ha né potuto né probabilmente voluto combattere per difendere il regime di Bashar al-Assad, tant'è vero che le navi russe hanno abbandonato la base di Tartus ancora quasi una settimana prima della caduta effettiva del regime, quindi si era già capito e i russi avevano già capito probabilmente che la situazione era irrecuperabile e probabilmente avevano anche ricevuto l'ordine da Mosca di non tentare di recuperarla, che probabilmente non avrebbero potuto recuperarla, è altrettanto evidente. Quindi la Russia in un colpo solo ha mostrato sia un'obiettiva debolezza militare, sia una incapacità, diciamo, un'assenza di volontà di combattere per i propri alleati. È evidente che è stata colta di sorpresa, quindi c'è anche un dubbio su quanto sia efficace anche l'intelligence russa, visto che appunto dominavano il terreno, avevano contatti in loco, conoscevano il territorio, conoscevano i personaggi, quindi semmai probabilmente avrebbero dovuto avere sentore molto più di altri, invece sembrano essere stati colti di sorpresa. Da notare, altra cosa molto curiosa, come nessun esponente maggiore del regime russo abbia finora commentato la Siria. Vabbè, ovviamente non ha commentato per ora Vladimir Putin e nessuno ha osato commentarlo prima di lui per non contraddirlo, eventualmente scontentarlo con un commento fuori linea. Quindi questa è un'altra dimostrazione di come Mosca stia vivendo ovviamente questa situazione come estremamente imbarazzante e dove stanno aspettando che sia Putin a indicargli la strada per uscire da questo imbarazzo. Quindi io direi che sicuramente quella siriana in questo caso credo che sia una sconfitta che non si possa interpretare o aggettivare in alcun modo, proprio è una sconfitta e basta. Bashar al-Assad va ad abitare con la sua famiglia in qualche dacia vicino a Mosca, insieme a quanto pare a tutto il gruppo dirigente siriano, almeno queste sono le voci che circolano, che altri esponenti del suo regime stanno chiedendo in questo momento asilo in Russia, e Mosca è riuscita a polverizzare appunto in pochi giorni tutto quel capitale di player internazionale brutale, ma comunque efficace, che si era costruita in Siria partendo dal 2015, mostrando come, cioè, a riassumerlo meglio di tutti forse è stato Donald Trump quando ha scritto che la Russia era troppo presa dall'Ucraina per intervenire in Siria. Adesso la Russia è intervenuta a suo tempo in Siria in parte per dimenticare lo smacco subito nel Donbass nel 2014, e poi se volete ne parliamo meglio. Ed esce dalla Siria mostrando che non ha le risorse per combattere su due fronti, per essere presente su due fronti, e mostrando come alla fine lo scacchiere medio orientale la interessava soltanto in realtà in funzione interna allo spazio post-sovietico e non come presenza strategica in quella regione.
Allora, su questo, Anna, mi permetto di precisare una cosa e di introdurre con questo il prossimo argomento, ovvero che nessuno ha commentato ufficialmente, però i russi stanno comunque provando a leccarsi le ferite, perché leggevo giusto prima di entrare qui in questa puntata che il Guardian ha riportato che Dmitry Peskov, lo spokesman, il portavoce di Putin, ha dichiarato di voler mettersi in contatto con il capo dei ribelli per decidere la sorte delle due basi di cui si sta parlando molto in questi giorni, quella di Tartus e quella di Latakia. Quindi qui le domande sono due. Da una parte, cosa significano quelle basi, quanto sono davvero importanti per la Russia e anche un po' di excursus storico sul perché sono state create, perché con che scopo sono esistite e soprattutto non sappiamo ovviamente se continueranno ad esistere, però quanto è probabile o improbabile che queste basi continuino ad esistere, visto che chi supporta i ribelli sono da una parte l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo che sono di conseguenza supportati dagli Stati Uniti e dall'altra parte abbiamo la Turchia, altro paese che non è in buonissimi rapporti con la Russia, specialmente da un punto di vista militare. Poi sul commerciale la storia è un'altra. Quindi appunto, che fine faranno queste basi e che senso ha per i russi cercare di salvarle?
Aggiungo un elemento di colore prima della risposta di Anna, che il governo della Federazione Russa descriveva, diciamo, quella che oggi chiama l'opposizione siriana come terroristi. Quindi c'è stato uno shift proprio di linguaggio da terroristi a opposizione. Anche domenica il Ministero degli Esteri aveva commentato: la Russia non ha preso parte ai negoziati, no, della transizione, ma la Russia rimane, insomma, in contatto con, insomma, aperta al contatto con tutte le fazioni dell'opposizione siriana. Quindi questo è uno shift importante anche di linguaggio, che per il linguaggio che in media usano i russi, insomma, il governo della Federazione Russa è rilevante, insomma.
Assolutamente, lì posso ricordare che anche i talebani erano stati dei terroristi e da terroristi si sono spostati gradualmente a interlocutori e quasi alleati di Mosca, quindi sicuramente il cambiamento di linguaggio, il cambiamento di terminologia è indicativo. Allora, per quanto riguarda Peskov credo che non sia una fonte molto attendibile, almeno negli ultimi mesi, diciamo, è stato smentito troppe volte. Dopodiché sarebbe probabilmente anche logico negoziare con il nuovo potere siriano, cioè è logico che la Russia lo faccia, non credo che queste basi rimarranno, anche perché queste basi erano funzionali al sostegno del regime di Bashar al-Assad. Nel momento in cui questo non c'è più, insomma, il senso di queste basi, almeno visto appunto da Damasco e visto da Ankara, francamente viene un po' meno. Per quanto riguarda il valore strategico di queste basi, allora la base di Tartus, che poi fondamentalmente era più un punto di appoggio che una base in senso vero delle navi russe ancora sovietiche, ancora all'epoca sovietica. Ricordo che il regime degli Assad era stato alleato di Mosca anche in epoca sovietica. Lì il valore di questa base è stato spesso raccontato anche da molti appassionati della geopolitica come l'avamposto della Russia nel Mediterraneo, che sicuramente era quello che poteva essere nei sogni di Putin. Il problema non è nemmeno tanto la struttura di quella base, che appunto non era, diciamo così, possente come spesso si immaginava, ma è più che altro il problema è la stessa Marina militare russa, che non è una flotta in grado minimamente di competere con la flotta NATO, con la flotta americana nel Mediterraneo, tant'è vero che nella base di Tartus, queste sono le fonti ufficiali russe, al momento in cui le navi sono partite, hanno abbandonato la base, c'erano tre fregate, due navi di supporto, sostanzialmente delle petroliere e un sommergibile diesel, quindi non un sommergibile nucleare strategico. Sicuramente sono navi in grado di sparare missili, cosa che tra l'altro hanno fatto in un'esercitazione che doveva in qualche modo mascherare il fatto che fosse una fuga, e però sicuramente non è con queste forze che la flotta russa può dominare il Mediterraneo, considerato anche che per raggiungere la base in Siria le navi russe devono o entrare nel Mediterraneo da Gibilterra oppure entrare in Mediterraneo attraverso il Bosforo e i Dardanelli, che sono due stretti controllati di nuovo dalla Turchia in base a accordi internazionali, ma fondamentalmente dalla Turchia. Quindi anche qua il potenziale della flotta russa, anche il poco potenziale che c'è, il relativamente poco potenziale che c'è, ulteriormente limitato da quella che è la conformazione geografica del Mediterraneo. Quindi sicuramente la base di Tartus poteva avere una sua importanza per esempio per le operazioni della Wagner in Africa come diciamo punto di transito, ma non, certamente non poteva essere considerata come fondamentale per dominare un pezzo del Mediterraneo, perché la Russia, e questa è una cosa che appunto di nuovo la caduta di Assad ce la rende evidente, la Russia non ha i mezzi per fare queste cose. Per quanto riguarda la base di Latakia, da quello che riesco a capire, insomma, è una base essenzialmente di aviazione. L'aviazione russa è stata impiegata molto nelle operazioni contro quelli che all'epoca venivano chiamati terroristi, e con, diciamo, con modalità tra l'altro molto simili a quelle che abbiamo visto poi nella guerra in Ucraina, cioè per come è stata distrutta Aleppo. Quindi anche qua è una base molto che era molto funzionale alle operazioni in loco. Ricordo anche un'altra componente molto interessante: non c'è più il gruppo Wagner, che è stato distrutto da Putin stesso dopo il tentato golpe di Yevgeny Prigozhin, quindi una forza militare che era stata funzionale a mantenere il potere di al-Assad in Siria, in parte è stata macinata nelle trincee del Donbass e in parte non c'è più perché è stata appunto eliminata come lo stesso per volere dello stesso Putin. Quindi io credo che la presenza militare della Russia in Siria finisca, anche perché non ha più alcuna ragione d'essere. Vedremo quale potrà essere il negoziato con gli ex terroristi ora probabilmente il nuovo governo di Damasco, per eventualmente mantenere una qualche presenza, anche perché credo che in Siria in questo momento siano comunque presenti qualche migliaio di militari russi, e nei blog delle propagandisti militari russi, dei famosi inviati di guerra, si parlava anche di distaccamenti di soldati russi rimasti isolati dietro le linee nemiche. Quindi credo che sicuramente ci sia in corso un negoziato su come far uscire i militari russi dalla Siria, su come far uscire anche gli armamenti e le tecnologie, che è un'altra domanda interessante, perché l'alternativa è che cadano in mano all'opposizione anti-Assad.
Tra l'altro, a proposito di opposizione anti-Assad, un'altra mossa molto rilevante è che l'ambasciata siriana a Mosca ha esibito la bandiera dell'opposizione siriana, insomma, e tra l'altro è stato anche intervistato l'ambasciatore siriano a Mosca, che ha fatto delle dichiarazioni piuttosto, insomma, forti su Assad. Credo parliamo o di ieri o di oggi, questo lo cita il Guardian, dove credo a Russia Today, o comunque a un'altra televisione controllata dal governo russo, dice: la fuga del capo di questo sistema, insomma, era all'interno di un discorso in un modo così miserabile e umiliante, conferma la giustezza del cambiamento e porta una speranza per una nuova arma. Al di là della retorica, è rilevante, insomma, che da un lato, quindi, la Russia, e questo secondo me è un po' l'esempio della realpolitik con cui la Russia in realtà vende un pochino il proprio, cioè è un approccio che la Russia vende anche come punto di forza, no? Il pragmatismo con cui io ti supporto fino alla fine, nel senso che comunque non muori, io uno spazio a casa mia te lo lascio. Quindi questo è importante per il singolo dittatore o per il singolo uomo politico. D'altra parte, io poi devo comportarmi come si comportano i governi e gestire la situazione. E in realtà, nel momento in cui lo fa uno Stato come la Russia, diciamo, non è incoerente, insomma, no? Però è interessante. Però proprio per diciamo, rimanere sul discorso del ruolo della Russia e la proiezione che la Russia cerca di dare di sé, riprendo il punto, no, di cui parlavamo all'inizio. Com'era la Russia e che disegni aveva la Russia che nel 2015, insomma, è entrata, diciamo, in Siria, avendo una funzione in realtà importante nel permettere al regime di Assad, che no, aveva iniziato ad essere contestato in maniera forte già dal 2011, insomma, di rimanere in piedi? Che Russia era quella del 2015? Che obiettivi erano quelli? Come, diciamo, che cosa voleva essere nel panorama internazionale la Russia che interviene in Siria e che un anno prima aveva, diciamo, invaso il Donbass, occupato la Crimea, e che 2-3 anni dopo organizza i mondiali? Quindi era anche una Russia che lavorava sul soft power, no? Che cercava di creare un mondo multipolare in cui fosse giusto essere uno dei tanti poli, no? Cioè questa retorica in realtà c'è anche adesso. E che Russia è invece quella di adesso, che appunto si trova ormai da 3 anni in Ucraina e che arriva appunto a a non poter fermare né la caduta di Assad, ma per esempio né a sostenere l'Armenia nella contesa con l'Azerbaijan sul Nagorno-Karabakh, per esempio.
Ma io penso che io non vedo un grande stacco, io vedo fondamentalmente la stessa Russia, ovviamente in una evoluzione, o se preferite in una evoluzione, diciamo in un declino sempre più evidente verso quello che era il progetto iniziale, la Russia del 2015, e la Russia che aveva già violato il diritto internazionale alla base, annettendo la Crimea e entrando nel Donbass, la Russia che aveva già abbattuto il Boeing malese con 298 passeggeri civili a bordo, era già la Russia che aveva raccontato qualunque bugia appunto sul proprio intervento diretto nella militare in Ucraina, parlando di omini verdi, di militari in vacanza, di nazisti e di qualunque altra cosa, cioè era esattamente la Russia che noi conosciamo oggi, con meno risentimento, meno agguerrita, meno potente militarmente, perché meno preparata, tant'è vero che all'epoca non era riuscita nel 2014 appunto a conquistare il Donbass e non alcune piccole zone. E infatti uno dei motivi dell'ingresso militare in Siria fu proprio quello, perché nel gennaio del 2015 vengono firmati gli accordi di Minsk 2 e quindi sostanzialmente comincia il conflitto nel Donbass, viene congelato in una sorta di tregua, di guerra a bassa intensità, come la definiva all'epoca l'ONU, perché la Russia non è in grado di proseguire questa guerra. Infatti da lì iniziano i preparativi per la guerra su larga scala, che poi verrà lanciata nel 22. In quel momento Putin ha un estremo bisogno di mostrarsi forte sia alla propria opinione pubblica sia all'opinione pubblica internazionale. Forte per Putin significa forte in senso tecnico, quindi non tanto soft power quanto hard power. Quindi nel settembre 2015, dopo essere andato per la prima volta dopo 10 anni all'Assemblea Generale dell'ONU, e dove ha pronunciato un discorso in cui sostanzialmente chiedeva una nuova Yalta, cioè una rispartizione del mondo in sfere di influenza essenzialmente tra Stati Uniti e Russia, quindi rivendica una dottrina Brezhnev sostanzialmente di zone del mondo che vengono allocate alla Russia e che la Russia controlla, e dove decide quali sono i regimi e quali sono gli orientamenti di politica estera che questi paesi, queste colonie, chiamiamole col loro nome, devono seguire. Subito dopo parte l'intervento militare russo in Siria, che ha due obiettivi. Appunto, uno, quello far dimenticare che la Russia nel Donbass non è riuscita ad andare avanti, ha dovuto fermarsi. Ricordo che ovviamente fronteggiare l'opposizione siriana non era la stessa cosa che fronteggiare un esercito regolare come in Ucraina, per quanto un esercito all'epoca molto poco preparato, piuttosto disastrato, come infatti si è visto, però cioè imparagonabile a quello che l'Ucraina aveva nel 22 e che ha oggi, però comunque un esercito vero dove appunto la Russia non riesce ad andare avanti più di tanto, a meno di non cominciare una guerra su larga scala, che in quel momento non osa cominciare, perché spera ancora comunque di tornare a far parte di un governo internazionale inteso in senso largo, di far parte di quelli che decidono. Ricordo che nel 2014 la Russia viene già espulsa dal G8, che torna a essere il G7, vengono cancellati i vari vertici internazionali, cioè Putin diventa già isolato, molto meno isolato di quanto è adesso, però isolato, e soprattutto con questa sorta di marchio che si porta di essere quello escluso perché non ha rispettato le regole internazionali. Quindi per Putin è fondamentale anche tornare nel gioco, e per tornare nel gioco lui pensa di rifare un po' quello che aveva fatto nel 2001, cioè di proporre all'Occidente come merce di scambio l'alleanza contro un nemico comune, cioè l'islamismo, che è esattamente quello che appunto lì era riuscito nel 2001 dopo le Twin Towers, di dire: io in fondo sono una potenza europea e una potenza cristiana e possiamo combattere insieme l'ISIS. Questo è cambiato, nel senso che la Russia continua a proporsi ovviamente come potenza, anzi come paladina dei valori tradizionali cristiani, intesi in una maniera molto tradizionale appunto, non si propone più come potenza europea, cioè non si mette più, non cerca più di mettersi accanto agli occidentali, agli europei, dicendo io sono in fondo come voi, anzi si cerca alleati altrove e accentua molto il fatto di essere contro l'Occidente, di essere la portavoce di quelli che dall'Occidente sono stati sfruttati, umiliati, quindi in una sorta di discorso anticolonialista che nel caso della Russia suona particolarmente buffo, perché la Russia sicuramente è una potenza imperialista e colonialista, quindi diciamo che si metta dalla parte degli umiliati e degli offesi, questo mondo suona un po' strano, anche perché non risulta che sia mai stata colonizzata da nessuno se non dai mongoli nella notte dei tempi. Quindi la Russia sicuramente prosegue in Siria quella che è la sua vecchia idea che ha sempre avuto, che è quella di difendere in tutte le sedi gli autoritarismi. Questo il putinismo l'aveva fatto anche all'ONU, per esempio, cioè la quantità di risoluzioni contro la Siria bloccate al Consiglio di Sicurezza dalla Russia non si conta, perché diciamo, fa parte della linee guida del regime putiniano difendere sempre il diritto sovrano dei dittatori di massacrare il proprio popolo. Infatti difende, blocca le risoluzioni sulla giunta del Myanmar e tante altre circostanze simili. Quindi da questo punto di vista di nuovo non cambia niente, perché sicuramente l'opposizione che la Russia fa al sistema occidentale in buona parte è esattamente questa, cioè il diritto sovrano dei governi di fare quello che vogliono all'interno del proprio paese, quindi l'opposizione alle ingerenze diciamo umanitarie e alle guerre umanitarie degli anni 90, di cui la più grave agli occhi di Putin ovviamente è quella contro la Serbia di Milošević, quindi la difesa del diritto alle repressioni, alle pulizie etniche e a tutto il resto, ovviamente per poterle praticare anche in maniera indisturbata. Quindi credo che sia una Russia assolutamente in continuità, quella del 2015 e quella del 2024, cambia la portata dell'ambizione e cambia ovviamente anche la delusione, perché la delusione di chi ci aveva sperato, perché come nota nell'articolo che ha pubblicato sul sito di Carnegie il politologo Alexander Baunov, che noi avevamo già citato altre volte nelle nostre conversazioni, era una voce cospicua dell'export russo quella della protezione dittatoria. E finora non ha funzionato benissimo, diciamo, quella vetrina in questo momento è un po' diciamo andrebbe un po' riallestita, perché appunto, sì, è vero che un dittatore che si rivolge alla Russia per avere protezione alla fine può contare su una dacia nei pressi di Mosca, ma non sono esattamente queste le ambizioni appunto dei dittatori, e qui il fatto che la Russia ha mostrato di non poter alla fine giocare su tanti fronti, ma forse anche di non volere, perché l'unica cosa che interessa veramente a Putin è l'Ucraina, e quindi tutte le risorse, anche quelle destinate alla Siria, sono state dirottate sull'Ucraina, perché è la vera cosa che gli interessa. La Siria, nel momento in cui non è una carta da giocare contro gli Stati Uniti, mostrando a se stesso, ai russi e al sud globale, che è un termine che all'epoca nel 2015 non era nemmeno tanto in uso, che Putin è uno in grado di sfidare gli Stati Uniti, in quel momento la Siria francamente non è molto interessante, anche perché la Russia, a differenza di altre potenze, innanzitutto la Turchia, non è che sta giocando veramente un suo gioco in Medio Oriente, anzi sicuramente Assad era stato più una voce di uscita che di entrate da questo punto di vista, perché non c'erano dei grandi interessi né economici né di altro tipo. Assad alla fine era una pedina che Putin voleva giocare nel suo grande gioco contro l'Occidente e contro gli Stati Uniti. E ora è una carta che è stata giocata e ora se la deve tenere.
Certo, però su questo vorrei tornare proprio sul sud globale cosiddetto, che è anche quello che studio in questo momento e quindi che mi interessa. Il tema è proprio qual è il trade-off di aver mollato Assad? Nel senso in cui, come hai appena spiegato, la Russia ai tempi fece questo cambio, ci fu questo decoupling dal siamo vicini agli europei, siamo una potenza bianca, cristiana, occidentale, quindi vi aiuteremo contro gli islamisti. Poi di fatto nel 2015 mettendosi con degli altri islamisti, ovvero la Repubblica Islamica d'Iran. Non scordiamoci che l'altro grande giocatore della partita siriana fu l'Iran. Ed è forse proprio lì che iniziò anche il sodalizio che vediamo continuare tutt'oggi tra Russia e Iran, che ormai hanno scambi commerciali, militari, eccetera. Il punto è, può essere
l'Iran che tra parentesi non gioca una partita di rappresentanza in Medio Oriente, a differenza della Russia, ma gioca una partita a tutto campo, insomma.
Certo. Esatto.
Che il vero protagonista è l'Iran, chiaramente. Esatto. Questo contesto.
Esatto. Però, tornando sempre sul discorso della Russia, il problema potrebbe essere che Putin, mollando Assad, si pregiudica altri alleati nel Global South, perché tralasciando appunto alleati ormai consolidati come l'Iran o alleati in fase di consolidamento come Kim Jong-un in Corea del Nord, ci sono tanti altri paesi autoritari che stanno utilizzando i servizi sia di sicurezza armata. Ricordiamo che il gruppo Wagner era molto impegnato e sta continuando ad essere impegnato in Africa, semplicemente con un altro nome, essendo stato formalmente integrato tra le fila dell'esercito regolare russo. Ovviamente le risorse da dedicare a questa parte di mondo saranno meno da parte della Russia, visto che lo sforzo militare sicuramente viene concentrato sull'Ucraina. Però potrebbe essere che nell'aver mollato Assad la Russia abbia si sia pregiudicata tanti altri potenziali alleati sia nell'Africa centrale, sia nel sud-est asiatico, sia nell'America Latina, oppure alla fine della fiera, come giustamente stavate dicendo prima, al dittatore importa solo che gli venga dato un passaggio e un porto sicuro nella periferia di Mosca con una bella dacia?
Ma io credo che anzi al dittatore gli interessa qualcosa di più, anche perché normalmente sono pure oltretutto molti degli alleati del sud globale prosperano in climi caldi e quindi il clima di Mosca non gli piacerà tantissimo. Anche perché pure Mosca non fornisce delle garanzie, il problema è che ciascuno di questi regimi che collassano è sempre un memento mori per Putin. Cioè, io sono un dittatore, passatemi il termine, minore, mi affido a Putin che è un dittatore maggiore, che ha pure un seggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che mi può proteggere, quindi da un punto di vista giuridico, che ha le armi nucleari, che ha tantissime armi convenzionali, che quindi mi può dare una protezione, però anche lui potrebbe cadere nello stesso modo o più o meno nello stesso modo, quindi anche la dacia a Mosca chiaramente non è una soluzione che va bene fino alla fine dei miei giorni, che è poi il vero punto del perché Putin di fronte a situazioni come queste tace e si spaventa, perché così come è stato nel 2011 con il linciaggio di Gheddafi, vede se stesso e chiaramente non può non aver visto se stesso anche nel modo in cui è collassato il regime siriano, perché non possiamo non vedere che il regime siriano è caduto da solo. Cioè sì, c'è stata un'avanzata dell'opposizione, ma rispetto a una non resistenza di tutti quelli che eleggevano Assad con il 102% dei voti, che gli erano fedeli, che appendevano i suoi ritratti e che non osavano fiatare in sua presenza e che il giorno dopo danzano sulle statue di suo padre rovesciate. Cioè il problema è che noi sappiamo benissimo, cioè la dittatura fa sempre lo stesso gioco, la dittatura toglie il feedback negativo, reprime qualunque tipo di critica, perché questo è il suo funzionamento, no? Cioè si può funzionare soltanto eliminando il dissenso, perché in presenza di un dissenso, di una critica, di un dibattito e di un'alternanza al potere non regge. Il problema è che eliminando il feedback negativo lo elimina anche per se stessa, cioè a quel punto se la regola diventa che ogni funzionario dice ad Assad, a Putin o a Maduro, a chi per lui, che va tutto bene, infatti non è un caso che molto spesso questi tipi di regime collassano come un castello di carte, perché si reggono sul nulla e tutti sanno che si reggono sul nulla. Quindi per Putin sicuramente è preoccupante e credo che ci sarà una, a proposito delle conseguenze, credo che ci sarà un ulteriore giro di vite in Russia. Mi rendo conto che la domanda è quanto ancora si può tirare la vita in Russia, però siccome non c'è limite al peggio, credo che per Putin sarà un'ennesima lezione di come non ci si possa fidare di nessuno, di come l'amore di un popolo è sempre falso e l'amore di una nomenclatura è sempre falso, e quindi l'unica è dargli delle martellate, perché tanto ti tradiranno al momento giusto, con la lezione che anche altri dittatori in giro per il mondo conoscono benissimo, anche loro, e che è il loro vero incubo. Quindi io credo che sicuramente il messaggio che viene dato da Putin in questa vicenda non è appunto non è una grande pubblicità dei suoi servigi di protettore dei dittatori, perché ha mostrato di non poterlo fare, cioè che di non avere alla fine le forze per farlo, che è bastata la mobilitazione di una potenza regionale come la Turchia per spazzare, cioè se la vediamo a un livello di grande gioco, la Turchia ha battuto la Russia, ma senza, cioè, la Russia non ha nemmeno toccato palla in quest'ultima partita. Per quanto riguarda l'alleanza con l'Iran, ecco, questo è qualcosa che è cambiato, sì, perché l'Iran, mentre la Siria è un tradizionale alleato di Mosca ancora dall'epoca sovietica, e quindi anche ideologicamente, anche per il tipo di sistema, di struttura, di potere che si è costruita, di una dittatura militare mafiosa, eccetera, cioè in Iran l'Iran è stato storicamente semmai un'entità che Mosca guardava con molta diffidenza e con molto anche con molta paura, se non altro anche per gli equilibri di quella che all'epoca faceva parte dell'Unione Sovietica, come per esempio i paesi come l'Azerbaigian, cioè nel rischio che la rivoluzione islamica iraniana avrebbe poi scombussolato anche tutta l'Asia centrale all'epoca sotto controllo di Mosca. Quindi l'Iran sicuramente è un alleato molto più recente, in questo momento molto importante soprattutto militarmente, ma secondo me anche molto tattico, cioè l'alleanza tra la Russia e l'Iran è molto più sul abbiamo un comune nemico, gli Stati Uniti, e quindi siamo amici, cioè non credo che ci siano delle alla lunga delle, è vero che la lettura dei valori tradizionali putinista ultimamente sta almeno a livello di propaganda comincia a confinare nel territorio degli Ayatollah, e però anche vero che insomma non credo che sia la società russa che la nomenclatura russa nel suo insieme sono così pronti a una svolta, diciamo così, così drastica, perché nella loro vita quotidiana questi valori insomma tradizionali non è che vengono moltissimo seguiti al di là della propaganda e delle dichiarazioni che si fanno per compiacere Putin. Per Kim è di nuovo un discorso diverso, perché è un'alleanza di vecchia data e tutto sommato appunto per Putin, che alla fine il putinismo è un fenomeno post-sovietico e di nostalgia dell'Unione Sovietica, quindi sicuramente si ritrova molto più a suo agio, e lo si è visto durante la visita a Pyongyang, che con una teocrazia come iraniana, è quella iraniana che alla fine gli è proprio completamente estranea, quindi credo che quella sia più un'alleanza appunto di tipo tattico, che anche questa adesso è a rischio, perché a rischio comunque sta scricchiolando, perché in cambio dei favori in Ucraina con i droni, con i missili e con tutto il resto e gli interscambi commerciali, Putin non ha difeso Assad, e per l'Iran, a differenza della Russia, per la quale era soltanto appunto un esercizio molto collaterale, la Siria invece è di cruciale importanza, perché senza la Siria viene meno il Libano, viene meno insomma tutto il gioco iraniano in Medio Oriente, e quindi un buon alleato avrebbe dovuto probabilmente fare qualcosa di più, cosa che Putin invece non ha fatto, e insisto, non l'ha fatto perché non poteva farlo. Però mi chiedo adesso che cosa ne stanno pensando a Teheran, a proposito di sul globale di un alleato apparentemente così potente e che si è rivelato così poco utile, diciamo. Dopodiché sì, io credo che sicuramente i servigi della Russia a livello locale verranno richiesti ancora, anche perché rimane una delle poche alternative, ma c'è già la Cina, quindi non è più l'unica sul mercato, e sicuramente a livello soprattutto di paesi dell'Africa centrale, dove non c'è bisogno di un dispiego di forze militari così possente, dove tutto sommato appunto i conflitti sono su scala più locale, gli armamenti utilizzati sono su scala molto minore, dove alla fine bastano probabilmente un paio di reggimenti Wagner o simil Wagner ben addestrati per fare un colpo di Stato, comunque tenere in piedi un dittatore arrivato al potere con un colpo di Stato, cioè lì potrebbe continuare ad avere un mercato limitato la Russia a livello di gioco, diciamo, strategico del Global South. Vedo le azioni della Russia in questo momento crollare più o meno come il rublo un paio di settimane fa la borsa di Mosca.
Grazie Anna. Io volevo attaccarmi a una considerazione che stavi facendo prima, e cioè, un paio di punti, poi magari ti lascio commentare e poi andiamo a chiudere. Devo dire, penso che riuscirà a venire un episodio abbastanza rotondo dove veramente sei riuscito a spiegare, diciamo, qual è il significato pratico poi di questo, qual è l'interpretazione che dobbiamo dare al di là di quello che succederà. Adesso, tra l'altro, faccio una piccola parentesi: noi non chiediamo a nessuno degli ospiti che invitiamo di fare previsioni. Purtroppo è il formato intervista che tende sempre, no, a pressionare l'ospite a fare previsioni. Quello che cerchiamo di fare, ed è il motivo per cui intervistiamo più persone che hanno più prospettive e più expertise, è cercare di dare degli strumenti in più per leggere un po' quello che sta succedendo, che ci permetterà anche di leggere con un po' più di cognizione quello che accadrà, che per definizione è ignoto. E proprio sul tema delle previsioni, è molto rilevante quello che dicevi prima sulla caduta dei regimi. Cioè, se noi andiamo a guardare la stampa, diciamo, degli ultimi 6 mesi, escludendo gli ultimi 15 giorni o gli ultimi 10 giorni, in realtà ci sono articoli che, se li leggiamo adesso sapendo che Assad è fuggito, che ci segnalano, ma ci permettono di mettere insieme una serie di pezzi: gli alleati non possono più aiutare Assad, se ne parlava già che la Russia non fosse in grado di dare una mano ad Assad, che insomma si stavano intensificando alcune operazioni militari, si stavano rafforzando alcune formazioni, stava sempre più implodendo, no? C'era un articolo del Telegraph che diceva la lenta implosione della Siria. Tutti articoli che chiaramente non davano esplicitamente per morto il regime, perché non puoi mai dare esplicitamente per morto un regime, perché se lo fai, posso che tanto non potrai mai dire a maggio cade, ti rovini. È successo, no, come con molti che avevano previsto una caduta dell'economia russa molto più rapida, no? E però insomma questo sia un po' di monito, diciamo, a tutti quelli che sostanzialmente considerano la forza della Russia nel fatto che, non so, il regime non è ancora caduto. Cioè, quando e se la Russia di Putin imploderà, diciamo, potremo fare un'analisi storica delle cause e le vedremo esattamente come, questo lo diceva anche Vladimir Milov, noi abbiamo tutti i fondamentali che spiegano perché l'Unione Sovietica è caduta, ma nessuno aveva detto, diciamo, l'Unione Sovietica cade, o comunque non esisteva un consenso. Oggi è ovvio, e probabilmente lo sarà anche per quando ci sarà una transizione di poteri in Russia. Però ecco, questo secondo me è molto rilevante, perché esiste non soltanto una propaganda, ma proprio un modo, credo, un po' occidentale di vedere le questioni, che sostanzialmente è molto tautologica. Siccome il regime non è caduto, il regime è forte, il regime non ha contraddizioni interne, il regime non ha problemi. Chiunque faccia un commento sui problemi di quel regime o sulle incoerenze o sulle fragilità di quel regime è automaticamente, diciamo, screditato dal fatto che 6 mesi dopo il regime non è ancora caduto. E lo vedo perché molte persone nei commenti, soprattutto su questa rubrica, fanno un po' questa equazione e, insomma, ci tenevo a chiarirlo, cioè cercate, insomma, di cerchiamo tutti di attenerci a quello che, insomma, diciamo in questa rubrica, senza automaticamente utilizzare la sopravvivenza di un regime come evidenza del fatto che quel regime è perfetto e forte, perché la Siria fino a una settimana fa era un regime forte e adesso evidentemente, insomma, la situazione è cambiata. E il secondo commento che volevo fare è che in tutto questo la Russia, tu dicevi, no, sulla coerenza dei valori, no, fra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Russia o la società russa, no, che chiaramente non è espressione degli stessi valori, in questo forse la Russia ha un vantaggio, e che ponendosi come l'alleato di Realpolitik, essendo, diciamo, essendo un governo che propugna la Realpolitik, praticamente qualsiasi alleanza che faccia è lecita. Che faccia l'alleanza con un alleato come la Nord Corea, come dici tu, un'alleanza, diciamo, già sempre sovietica, o con un alleato di una Repubblica Islamica, che in teoria la Russia, diciamo, dove, laddove la Russia in realtà combatte pubblicamente il fondamentalismo islamico, forse non stona, perché non c'è la, non si può fare la critica che si fa agli stati occidentali, che è quella dell'ipocrisia. Cioè, se l'America ha rapporti con l'Arabia Saudita, automaticamente, visto quello che diciamo sui diritti umani, siamo ipocriti. La Russia non ha questo tipo di problema, e questo sarà sempre un po' un punto di forza della Russia. Una Russia indebolita quanto vuoi, ma credo che dal punto di vista delle relazioni internazionali, diciamo, la Russia si pone come un legittimo alleato jolly per tutti, proprio perché non c'è un discorso valoriale sotto. Non so se mi sono spiegato, ma credo che questo rimanga l'ultima risorsa che la Russia ha nelle relazioni internazionali e che potenzialmente può fare di tutto.
Ma io qua mi permetto di dissentire, perché secondo me che poi le entrambe le obiezioni che tu poni, che quella della, la prima è fondamentale, perché noi non riusciamo a capire il funzionamento di una dittatura, così come la dittatura non riesce a capire il funzionamento della democrazia. E per lo stesso motivo, cioè, la realpolitik non basta. È vero che gli autoritarismi sono molto cinici e appunto non hanno problemi a cambiare, a essere ipocriti, a dire che combattono il fondamentalismo islamico, mentre hanno come principale sostenitore un estremista islamico come Ramzan Kadyrov nel caso del putinismo, per esempio, o mentre vanno a braccetto con i Taliban, per esempio. Però in realtà, essendo delle strutture estremamente ideologiche, hanno bisogno di condivisione, cioè non basta un'alleanza cinica e pragmatica, proprio perché praticamente tutti questi regimi si basano su un forte assunto ideologico, hanno bisogno di condivisione ideologica. Infatti anche uno come Putin spesso utilizza parole come appunto amico, fratello, cioè sicuramente per lui è importante la parentela ideologica, anche il grado di coinvolgimento verso, di sostegno verso un regime, dipende anche da quello. Come tra l'altro notava nello stesso articolo che ho citato prima Baunov, non c'è stato un grande feeling tra Putin e Assad, per motivo probabilmente anche molto molto personali, ma sicuramente Assad era più apprezzato di Yanukovych, perché Yanukovych alla fine, agli occhi di Putin, non ha avuto quella prontezza a ricorrere all'uso della forza che invece, sulla quale Assad, complice anche la tradizione familiare, non ha avuto alcuna esitazione. Cioè, agli occhi di Putin, Yanukovych è uno di cui non fidarsi, sì, offrirgli una pensione, ma non fidarsi, perché uno che non ha, alla fine non ha voluto bombardare i propri cittadini, mentre un Assad che non ha avuto nessun problema a distruggere Aleppo, usare le armi chimiche, è considerato, diciamo, un alleato più affidabile perché è capace di andare fino in fondo. E questa credo che sia che è molto importante, appunto, l'osservazione che tu fai, perché ci sono delle, proprio delle, delle componenti che non si riesce a spiegare in Occidente, per chi non è vissuto in un autoritarismo e alla fine non riesce a capire come funziona. Cioè l'idea è che appunto che il regime non cade e il regime non ha un dibattito interno è vista come forza, che è esattamente quello che un autoritarismo pensa di se stesso. Se andate a parlare per esempio con il russo medio vi dirà che la democrazia, anche quella democrazia parziale che lui stesso ha vissuto negli anni 90, è un disastro perché tutti discutono, tutti litigano, tutti si insultano, i governi cadono, nessuno governa, cioè non c'è una chiara verticale di potere dove il capo dice io sono il capo e tu quindi sei lo scemo, che è poi appunto la visione del, appunto, di un autoritarismo, e quindi è debole. Ma questa è una percezione che noi troviamo spesso anche all'interno delle nostre democrazie, no? Di tanta gente che dice tutti chiacchierano, nessuno fa niente, vogliamo un leader più, più forte, che è poi un po' anche la radice di fenomeni di populismo e di sovranismo che viviamo nelle nostre società. Quindi diventa una sorta di profezia che si autoinvera, siccome il regime non viene messo in discussione, ergo è forte, che è esattamente il motivo per il quale i regimi cadono così all'improvviso e spesso in maniera anche non violenta, perché nessuno, perché in realtà tutti i componenti del regime giocano a un gioco di consenso, fingono un consenso finché il regime ha abbastanza forza per reprimerli, per punirli se non lo simulano, appena questa cosa viene meno il regime collassa. Ricordo sempre che l'Unione Sovietica è caduta senza che una sola persona fosse scesa in piazza a difenderla, e in quel momento eravamo già appunto in una democrazia se non altro parziale, e all'improvviso un regime per il quale soltanto 6 mesi prima al referendum per la conservazione dell'URSS aveva votato una grande maggioranza di sovietici, all'improvviso nessuno l'ha rimpianto. È stato rimpianto successivamente, come spesso vengono rimpianti i dittatori, perché lasciano dopo di sé il caos, che è, come dire, una componente essenziale della, cioè il motivo per il quale alle dittature sopraggiunge il caos è proprio quello che, siccome i dittatori alla fine primitivizzano la società, cioè ne eliminano la complessità perché eliminano il dibattito e le differenze, quindi la vogliono omologare, la vogliono rendere governabile con un semplice bastone, il risultato che viene meno tutta la dialettica del dibattito, dell'opposizione, della critica, della mediazione tra vari componenti della società, e a sopravvivere ovviamente le dittature uccidono qualunque opposizione, soprattutto quella moderata. L'unica opposizione che sopravvive non sempre con i dittatori è quella estrema estremista, come infatti abbiamo visto dopo le primavere arabe, le forze a emergere sono state quelle vicine ai fratelli musulmani, perché i moderati erano stati fatti fuori. Infatti il regime di Putin sicuramente non può cadere nello stesso modo che è caduto il regime di Assad, per il banale motivo che Putin non ha un'opposizione armata, e quindi in questo momento è molto più probabile un collasso, diciamo, che parte dal vertice e non dal basso. E quindi che le dittature lasciano il caos e rendono il caos molto più, diciamo, molto meno gestibile. Sapete quanta gente ha rimpianto Gheddafi dicendo che Gheddafi riusciva, o Mubarak, che riuscivano a tenere insieme la Libia e l'Egitto. Innanzitutto il modo in cui li tenevano insieme, diciamo, è molto discutibile. Il problema è che è esattamente quel modo che ha portato poi all'implosione, e anche perché in ogni caso, siccome nessun dittatore, nemmeno il più efficiente, è eterno, questo significa che un Gheddafi, se non fosse stato fatto fuori oltretutto dai suoi stessi concittadini, probabilmente il regime sarebbe collassato nello stesso modo una volta venuto meno lui, diciamo fisicamente. Del resto, come è successo in parte anche con il regime siriano, che se non fosse intervenuto Putin sarebbe collassato molto prima. Quindi questo credo che sia proprio un errore metodologico che noi continueremo a fare, perché non riusciamo a capire come funziona una dittatura, così come le dittature continuano a non capire, a fraintendere la forza e la debolezza, perché non riescono a capire come funziona la democrazia. E qui molti commentatori russi hanno fatto il paragone con l'Afghanistan, di come l'uscita precipitosa degli Stati Uniti dall'Afghanistan avesse convinto Putin che gli Stati Uniti erano deboli, che Biden era un debole e che avrebbero abbandonato nello stesso modo anche Kiev perché gli americani erano deboli, dove, a parte il fatto che i russi erano, i sovietici erano già usciti anche loro dall'Afghanistan, per quanto si era trattato di un'uscita, diciamo, negoziata e pianificata, era comunque conseguente al fatto che non riuscivano minimamente a controllare il territorio, quindi comunque era una sconfitta non solo politica ma anche militare. E adesso l'uscita dalla Siria francamente forse è perfino più disastrosa della fuga dall'Afghanistan, perché quella almeno era stata decisa alla Casa Bianca, poi è diventato un disastro per come è stata gestita, e qui invece l'hanno decisa gli altri e i russi hanno dovuto soltanto prendere atto. E il problema è che, così come i russi giudicano la forza e la debolezza in questo modo molto, come dire, primitivo, così anche tanti loro potenziali alleati e clienti la giudicano esattamente nello stesso modo. Quindi che la Russia si è mostrata debole agli occhi di questi personaggi è evidente, e temo molto che adesso, per recuperare questa immagine di debolezza che Putin ha dato, ci sarà un tentativo di mostrarsi forti altrove, e siccome per forti si intende con tutti l'utilizzo del bastone, la cosa più ovvia che mi viene in mente è un'ulteriore escalation in Ucraina.
Bene, chiaro. Direi che su questo, insomma, possiamo concludere la nostra puntata. Dire che le ultime considerazioni che hai fatto, insomma, ci lasciano, insomma, sono aperte a molte riflessioni. Invito tutti quanti, insomma, oltre a commentare chiaramente il tema principale di cui abbiamo parlato, cioè di Russia e Siria, anche, insomma, a dirci cosa ne pensate di quest'ultimo scambio, diciamo, un po' più generale, no? Che guarda appunto a come noi occidentali vediamo la politica e come al di fuori dall'Occidente viene vista la politica, e la politica estera in particolare. Ricordo a tutti, oltre a commentare, di mettere like per permettere di diffondere i nostri contenuti. Vi ricordo anche, appunto, potete recuperare gli altri due contenuti su Siria usciti sul nostro canale. Questa è la rubrica Estranei. Ci rivediamo, vi anticipiamo che abbiamo due temi da trattare, insomma, che abbiamo dovuto mettere da parte anche per parlare di Siria, che chiaramente era il tema questa settimana quantomeno prioritario, che sono appunto le ingerenze russe in Romania e quello che è successo con le elezioni rumene, ma anche appunto la situazione politica in Georgia. Quindi vi anticipiamo che avremo due ospiti, uno è Francesco Magno e l'altro la nonna Michelise. Lascio la parola finale, diciamo, a Danna e Alexei per la chiusura, e ci rivediamo prossimamente sempre su Liberi Oltre con Estranei. Grazie a entrambi.
Ci rivedremo presto per parlare di Romania e di Georgia. Grazie a tutti.
Grazie, a presto.